Per cronaca, la canzone si chiamava The Spirit ed è di un gruppo progressive rock che si chiama Magnum, non molto noto, però molto interessante per chi frequentasse il genere. E la canzone è interessante perché in qualche misura riecheggia un po' quello che diceva la canzone dei Keane che abbiamo sentito qualche tempo fa. Ovvero sia, fa un utilizzo carino di certe parole, francamente, devo dire che se ne sente un po' la mancanza. Nel senso che i Magnum ci dicono: stai attento a non usar male lo spirito che è in te, perché uno spirito usato senza attenzione rischia di dare pessimi feedback, di creare un sacco di problemi. E il termine è esattamente questo: spirit used without care, quindi senza cura, senza attenzione. Aspettate un attimo che vedo di cambiare subito il microfono prima di camminarci sopra, perché oggi non sono proprio in vena queste schifezze. Vediamo un po' se quest'altro. Vediamo un po' se questo rompe meno le scatole, diciamo così. E quindi c'è questo modo di questa serie di esortazioni che sono abbastanza interessanti, nel senso che implicano comunque un atteggiamento qualitativo. Se vi ricordate il testo dei Keane, per chi se l'è andato a vedere, che quello non credo di avervelo fatto, di averlo passato, parla di un essere grazioso. Sono tutti aggettivi che ricordano un po' Gozzano, cioè abbiamo poco a che fare noi con degli aggettivi che parlano di questi aspetti: aggraziato, grazioso, delicato, eccetera eccetera. Eppure sono piuttosto utili, secondo me, per capire quello che ha a che fare col problema dello spirito, perché lo spirito è un problema di qualità, evidentemente, non è un problema di quantità. E come abbiamo detto più volte, noi che abbiamo tutta una serie di nuovi strumenti per ragionare su questi aspetti, dovremmo sviluppare dei nuovi punti di vista in proposito. Perché? Perché il problema dello spirito, che noi abbiamo trattato sempre come l'altra metà della questione, abbiamo sempre deciso che c'era lo spirito e c'era il corpo, non c'era da avere delle alchimie e delle contaminazioni reciproche, e invece non è così evidente, tutto sommato, e oltretutto non è neanche così ovvio che fosse lo spirito di cui parlavano Cartesio e tutti i vari razionalisti che si sono susseguiti in seguito. Ci possono essere probabilmente tutta un'altra serie di connotazioni dello spirito, attento, che altrimenti perdiamo, e che se perdiamo di vista possono effettivamente generarci tutta una serie di difficoltà, sia da un punto di vista soggettivo che da un punto di vista collettivo. Questo in qualche modo per riprendere il tema del processo di socializzazione che facevamo l'altro giorno, a proposito del quale mi chiedo: c'è qualche domanda? Ma sono contento di vedere che avete tutte le idee chiare, perché poi appunto ci sono tutta una serie di momenti in cui constati altro e ti fai anche quattro risate, perché un po' carogna, come si è detto, siamo, e quindi è un po' così, una cattiveria che uno si può consentire. Sarebbe opportuno che qualche domanda ve la cominciaste a porre, però, perché il ritmo delle prossime sedute sarà abbastanza impegnativo. Cioè la settimana prossima abbiamo due ore, le due sessioni normali, la settimana dopo ci abbiamo in mezzo un mercoledì intero, per cui facciamo martedì mattina, mercoledì mattina e pomeriggio, giovedì pomeriggio. Vi lascio immaginare quanto ciò mi attragga. Però purtroppo, come dire, sappiamo che il letto di Procuste della burocrazia non ci lascia molto agio, e quindi con quella settimana siamo più o meno fuori dai pasticci, nel senso che poi avremo, come vi ho detto, 6 ore a gennaio, che devo ancora decidere quando faremo, ma comunque sarete informati per tempo dalla segreteria, e poi c'è lo scritto a fine mese, quindi abbiamo chiuso. Però, ripeto, visto che ci troviamo appunto a fare un ammontare di lezioni abbastanza significativo, un vostro contributo sarebbe il benvenuto. Nel senso che io ho una tabella di marcia, però è chiaro che non credo di potervi fare 12 ore di lezione una dopo l'altra senza mai un attimo di break o senza riprendere fiato. Nel riprendere fiato, qualche vostro suggerimento su argomenti particolarmente poco chiari, particolarmente ostici, particolarmente necessitanti di approfondimenti, non sarebbe per niente una cattiva idea. Per cui prendetelo come una specie di compito a casa, cominciateci a ragionare sopra e vediamo di trovare dei passaggi nei libri che ritenete opportuno rivedere insieme. Ok? Dicevamo quindi che del processo di socializzazione pare non ci siano difficoltà né dubbi. Quindi, ricapitolando velocemente, ce lo lasceremmo alle spalle. Il processo di socializzazione, come abbiamo detto, è il processo che rende i nuovi nati o i nuovi arrivati membri di un gruppo. Questo perché, come abbiamo detto, l'essere parte di un gruppo è in larga parte un fenomeno culturale. Noi siamo parte di un gruppo perché sappiamo della cultura di quel gruppo molto, talmente tanto che ci permette di inserirci in modo, tra virgolette, naturale, perché sembra naturale ma abbiamo visto non esserlo tutto sommato, di inserirci in modo naturale all'interno dei rinvii di aspettative di questo gruppo, cioè di essere all'altezza di fare quello che gli altri si aspettano che noi facciamo. E come abbiamo detto più volte, questo non vuol dire semplicemente agire in modo significativo. Per farvi un esempio, anche il modo in cui ci muoviamo è fonte di aspettative e rientra nelle aspettative. Voi forse l'avrete testimoniato, ma se andate in giro per strada e trovate qualcuno che cammina in modo particolare, siete subito sull'attenti, sull'allerta. Perché? Perché non sai cosa aspettarti da uno che si muove in quel modo lì. Perché per te uno che cammina per strada si muove in un certo modo. Quando trovi uno che cammina così, traballa, parla da solo, fa cose che non ti aspetti, anche se queste cose non sono ovviamente mirate contro di te, tu comunque stai attento. Perché? Perché non funzionano le aspettative. Ovvero sia, non funzionando quella aspettativa lì che è basica, non funzionano manco le altre. È un po' un effetto domino. Cioè, se non puoi aspettarti da uno che sappia camminare, figuriamoci quanto puoi aspettarti che non ti salti addosso, che non ti sputi addosso, che non ti tratti male, eccetera, eccetera, eccetera. E questo chiaramente vi spiega anche tutta una serie di difficoltà che ci sono state storicamente per i folli, per i disabili, per tutti coloro che per qualche ragione non si conformano. È chiaro che noi riteniamo che sia tutto naturale, non abbiamo detto. E di conseguenza dovresti saper stare seduto, dovresti saper stare in piedi, dovresti saperti rivolgere a qualcuno, eccetera, eccetera, eccetera. Ma tutto questo è, man mano che scopriamo cose e approfondiamo la nostra riflessione, tutto questo è invece frutto di anche capacità fisiologiche. Uno dei libri che troverete citati nel mio libro, Il mondo a spirale, è un libro di un neurologo portoghese che si chiama Antonio Damasio. Adesso oggi non ne parliamo nello specifico, ma è un testo estremamente interessante perché indaga i fondamenti fisiologici dei processi di decisione. Ed è qualcosa che noi non pensiamo mai, questo. Cioè, noi siamo abituati a pensare che sia lo spirito che decide. E invece sappiamo anche oggi che certi danni al cervello fanno sì che noi non decidiamo più. Quindi c'è qualcosa di estremamente fisiologico anche in questo. L'applicazione delle convenzioni sociali è anche un compito fisiologico di una parte del cervello, non solo un sapere disincarnato. Questo è, come dire, tanta roba. Sto rileggendo il libro e ogni volta che lo rileggo è, come dire, un confronto serio, perché ti priva di tutta una serie di idee che tu hai ormai, no, dato per terribilmente assodate, certificate, la... Lo spirito ti permette di fare cose, no? Come dicono i Magnum, lo spirito, ecco. In certi casi lo spirito è una parte del cervello e qualche povero iellato che si trova ad avere delle lesioni a quella parte del cervello sopravvive, ma non è più lui. Il libro parla di un povero tizio che si chiama Phineas Gage, che è una storia dell'Ottocento che ha ritrovato, ricostruito l'autore attraverso le riviste dell'epoca. Insomma, questo poveretto, che era una persona, come dire, delle più specchiate della sua comunità, lavorava nelle ferrovie ed era uno di quelli esperti nel mettere le cariche per le mine, per aprire i tunnel e cose di questo genere. Allora, un bel giorno, per una svista, invece di battere sulla sabbia che doveva proteggere la carica, batte sulla carica e esplode. E che succede? Che il paletto con cui stava battendo diventa un'arma e gli trapassa la faccia da sotto l'occhio, uscendogli da qui. Un danno che uno si aspetterebbe letale. E invece no, lui sopravvive perfettamente. Continua a parlare per tutto il tempo, spiega a quelli che lo curano cosa gli è accaduto, riesce a superare la setticemia e le infezioni, perché capite che al tempo non era una cosa così semplice, però quando poi guarisce è un altro. Mentre prima era equilibrato, era in grado di valutare, di gestire tanta gente, perché era uno dei, diciamo, dei responsabili di questo team di costruttori di ferrovie, quando guarisce non sa più prendere una decisione decente che una per la sua vita, fa le cose un po' così come capitano, bestemmia e dice parolacce a rotta di collo, e tutti immaginano che sia impazzito, o che comunque abbia un qualche finalmente, cioè l'incidente abbia rivelato il suo vero sé. Damasio dimostra, dopo secoli, che è causa del danno cerebrale. Ovvero sia, quel passaggio del picchetto per la testa aveva portato con sé delle parti del cervello, le quali non servono per vivere. Cioè, lui viveva benissimo, parlava benissimo, era sano come un pesce. Servono per decidere, servono per gestire il sapere, i ricordi, le informazioni sociali, tutte cose che noi penseremmo più astratte. Quindi capite che è una scoperta di una potenza inaudita una volta che cominci a ponderare bene cosa questo significhi. E ci dice appunto che il rispondere alle convenzioni sociali spesso e volentieri non è così ovvio. È frutto di un aver appreso, ma anche di un sapere incarnato, di un buon funzionamento di parti del cervello, di sistemi cerebrali, eccetera, eccetera, eccetera. E che quindi può capitare che qualcuno che non si conforma alle convenzioni non lo faccia apposta. Non si conforma perché non è in grado di muoversi come tu t'aspetti, non si conforma perché non è in grado di parlare come tu t'aspetti, non si conforma perché una qualche malattia gli ha impedito di gestire le convenzioni sociali, può darsi. Di fatto a noi questo non interessa perché noi siamo molto più semplici, come avrete notato, e quindi se vediamo uno che non si comporta come dovrebbe anche a livello basico del movimento e del portamento, noi ci facciamo una bella croce sopra, attraversiamo la strada ed evitiamo di avere a che fare con lui. Per certi versi è saggio, per certi versi può darsi che ci risparmiamo. C'è una molteplicità di disturbi che possono originare dalla trasmissione senza fili che meriterebbe una tesi, devo dire la verità, perché veramente ce deve essere una serie di cose. Vabbè, allora dicevo, quindi capite che le nostre aspettative verso gli altri sono estremamente più profonde e articolate di quanto non sembri. Le nostre aspettative verso gli altri hanno appunto a che fare col modo nei quali questi ci dovrebbero rivolgere la parola se interagissimo, col tipo di portamento anche fisico che dovrebbero tenere e mantenere nel tempo, con tutta una serie di cose che noi normalmente invece valutiamo come naturali, come ovvie, come non culturalmente significative, no? E da questo nascono, come abbiamo detto l'altra volta, una serie di accidenti e di incomprensioni. Per darvi un'idea, il famoso Erving Goffman, del quale credo di avervi già fatto il nome, che è stato comunque uno dei principali sociologi del Novecento ed era un etnometodologo. Tra l'altro l'unica sua citazione, diciamo, dotta a che fare con Simmel, quindi è anche uno che guardo con particolare simpatia per molti versi. Goffman ha scritto un saggio sull'esclamazione "Ops". Voi direte, non c'è proprio nient'altro da fare, Goffman. Ok, parliamone. Perché, come vi ho già detto, anche Simmel, da questo è uno dei motivi per cui ve lo menzionavo, spesso e volentieri ha scritto saggi e ha fatto ragionamenti su oggetti che sembravano assolutamente privi di interesse, no? Già il fatto, come vi dicevo tempo addietro, che abbia discusso di moda in un saggio di 30 pagine è un gesto rivoluzionario per la sociologia del tempo, perché la moda era considerata un oggetto del tutto privo di significati sociali, no? Invece Simmel, come abbiamo visto, è riuscito a identificarne notevolissimi e a spiegare anche perché è così importante la moda, oltretutto, ancora oggi, se non più oggi di allora. Allora, in questa attenzione ai dettagli meno ovvi, meno apparentemente significativi della realtà, c'è un certo fiuto sociologico, per molti versi. E Goffman, devo dire che da questo punto di vista, era perfino probabilmente più attento alla questione che non Simmel. Per esempio Goffman scrive uno o due, adesso uno me lo ricordo, il secondo non sono convinto, comunque dei testi, che una raccolta dei quali si chiama Il comportamento in pubblico, dove analizza tutte le espressioni, i gesti che vengono normalmente usati nelle conversazioni, scovandone il significato sociale, scovandone il significato codificato, scovandone le funzioni. Quindi in un certo senso è un precorritore di Ekman, se vogliamo, per certi versi, no? Si potrebbe fare un'ottima tesi ragionando su Goffman ed Ekman, perché uno investiga le espressioni del viso involontarie, l'altro invece investiga tutto ciò che è gesto, tutto ciò che è modo di fare, modo di volgere gli sguardi, i piedi, le mani, insomma tutta una serie di cose che noi normalmente non guardiamo per niente perché siamo rozzi, come vi ho detto più volte. Allora, ops. Quando è che noi diciamo ops?
Quando qualcosa non è intenzionale.
Quando qualcosa non è intenzionale, dice...
In maniera abbastanza sarcastica e velata...
No, no, qui parliamo della volta normale, non vogliamo essere sarcastici. Quando tu dici ops, alla luce di quello che vi ho appena detto, noi usiamo ops quando non siamo all'altezza delle aspettative altrui. Paradossalmente, pensateci, noi diciamo ops quando abbiamo fatto un passo sbagliato, quando abbiamo inciampato, quando siamo andati a sbattere contro qualcuno, quando abbiamo aperto una porta e non abbiamo quasi accoppato quello che stava dall'altra parte, insomma in una serie di casi nei quali è in gioco la nostra maestria di azione. E perché diciamo ops? Dice Goffman. Esattamente per la ragione che vi ho appena detto io, ovvero sia per dire all'altro non è che non sono capace, è solo stato un incidente. Quindi tu sta tranquillo perché io so come comportarmi, non devi allarmarti, è soltanto che al momento capita, no, sono inciampato, non sarà una catastrofe. Però quello che tu devi capire è che non è che io inciampo normalmente, cioè mi rendo conto di star facendo una cosa non corretta da un punto di vista del set di aspettative correnti e te lo comunico. È molto sottile come argomento, come ragionamento, ed è anche tendenzialmente molto corretto. Nel senso che, senza saperlo, perché ripeto, noi siamo quelli che hanno la cultura implicita da questo punto di vista, però abbiamo a disposizione una comunicazione d'emergenza all'altro per fargli presente che tutto è normale. Quindi non deve pensare che abbiamo urtato perché volevamo borseggiarlo, perché volevamo dargli fastidio, perché siamo pericolosi, ma semplicemente perché a volte succede, non siamo granché titolari del nostro corpo e quindi siamo andati a sbattere. È normale, può capitare. Il problema qual è? Che sappiamo pure però che in questo normale può capitare c'è un ulteriore livello di lettura che potrebbe creare problemi all'altro. Allora, notate, quelli che non sanno comportarsi per motivi assortiti non dicono ops. Te sbattono contro e eventualmente ti mandano anche a morire ammazzato, nel caso. Ma non ti dicono ops. Ops è una strategia di riparazione del reale. Come chiedere scusa. Però lì non è che c'è da chiedere scusarsi più di tanto, c'è solo da far presente che si è non pericolosi. Ok? Quindi... E questo è uno dei tanti modi che Goffman mette in luce e che sono tutti in larga misura anch'essi oggetto di trasmissione, di socializzazione, perché esattamente servono a convivere meglio. Ne vediamo un altro e poi ci chiediamo perché. Si dice è ovvio. È una frase che si dice spesso. Più spesso si dice che è ovvio e più c'è qualcosa che non va. Perché dire è ovvio, se ci fate caso, è controfattuale, cioè non è ovvio dire che è ovvio. Perché? Perché l'ovvio è esattamente ciò di cui non bisognerebbe parlare. Tant'è vero che dicono i francesi, ça va sans dire, sì, non serve dirlo, perché appunto è ovvio. Quando tu sei costretto a dire che qualcosa è ovvio, di fatto stai riparando un'infrazione dell'ovvio. Non so se questa cosa è chiara. No. Perfetto. Bene, meno male. Allora, abbiamo detto, guardiamoci dall'ovvio. Cos'è l'ovvio? L'ovvio è un insieme di giudizi, comportamenti, modi di fare, abitudini che si applicano senza farci caso, quasi in automatico. La forza dell'ovvio è questa, cioè non devo interrogarmi continuamente su certe cose, le faccio, stop. Allora, se qualcuno fa qualcosa o dice qualcosa, io gli devo rispondere che è ovvio, c'è qualcosa che non va, perché se fosse ovvio non glielo dovrei dire. Non so se capite la questione. Cioè il semplice fatto che io lo dica tradisce una mancanza nei confronti dell'ovvio. Cioè tu hai fatto qualcosa che non è ovvio per niente e io ti sto ricordando, guarda che è ovvio, per cui piantala. Non so se è più chiaro così. Ovvio. Stiamo a posto. Allora, Perché questo è importante che lo capiate? E perché ha a che fare col processo di socializzazione? Evidentemente ha a che fare col processo di socializzazione perché la socializzazione è quella anche, quell'attività per la quale voi venite addestrati a non fare domande scomode, come abbiamo detto qualche volta fa, non so se vi ricordate, no? Perché? Perché i bambini ti chiedono perché, a un certo punto ti strangoleresti, perché? Perché ti spingono, ti costringono a chiederti cose che tu non ti vorresti chiedere, perché sono ovvie, giusto appunto. Quindi l'ovvio in qualche misura è il famoso velo che stendi sulle cose e poi non ci pensi più. Comodo, in moltissimi casi. In altri meno. Quindi la socializzazione non è semplicemente, e qui dobbiamo anche prendere in conto quelle che sono le critiche che poi riporterà Mongardini nel manuale, immagino, se me lo ricordo bene. Non è semplicemente una operazione di trasmissione neutrale. La socializzazione può anche essere un'opera di distorsione voluta, perché tu puoi trasmettere delle convinzioni false, puoi trasmettere dei punti di vista ideologici, puoi trasmettere dei pregiudizi. C'è anche questo nel processo di socializzazione che va tenuto presente. Non c'è solo una, come dire, strumentalità utile per chiunque, perché chiaramente dovendo vivere in un gruppo tutti abbiamo bisogno di sapere quali sono le convenzioni, i ritmi e tutte queste cose che normalmente non tematizzeremmo, ma attraverso quel canale possono anche essere trasmessi invece dei dati perturbanti, possono essere trasmessi dei pregiudizi, degli stereotipi, dei principi di odio e opposizione verso qualcuno. Tutto questo è possibile. Ed ecco perché è così importante che uno prenda coscienza del processo di socializzazione e di ciò che gli è stato presentato come ovvio. Perché a volte questo ovvio potrebbe dover essere tagliato, modificato, rivisto, reinterpretato, criticato, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sono tutta una serie di segnali verbali che tradiscono difficoltà in proposito. Pensate ogni volta che prendete le cose in televisione, no? Ci sono due aspetti particolarmente comici. Quelli che vanno a intervistare i vicini degli assassini. Era una persona così normale. E tu dici, no, non va in giro con un'ascia insanguinata normalmente. Solo in un caso ha fatto una strage e ha ucciso tutta la famiglia. Allora tu ti chiedi, che senso avrebbe tutto questo? È chiaro che ha il senso di permettere anche al vicino di ricostruire una normalità. Che quel gesto ha infranto, evidentemente, no? Perché l'ovvio qual è? Che i vicini stiano nelle loro case tranquilli, senza sgozzare tutti quelli che li circondano, e buonanotte suonatori. Quindi, che senso avrebbe questo era così normale se non lo interpretassimo come una pezza? Capite? Questa cosa della normalità è normalmente il segno di un qualche tipo di infrazione alla normalità, che deve essere corretto, che deve essere riparato, che deve essere chiuso, perché è pericoloso. Quindi succede questo, com'era? Ah, una persona tanto educata, no? A parte che ha fatto una catomba, ma voglio dire, questo che sarà mai. Quindi è tanto normale. Oppure quelli che vengono interrogati sugli extracomunitari, che esordiscono, ah, io non sono razzista. Ti ha chiesto, vedi, ti ho soltanto chiesto che ne pensi, perché devi dirmi che non sei razzista? Perché lo sai benissimo che mi stai per dire una cosa razzista. Sai pure che non dovresti, però ciò nonostante me la dici uguale. Quindi c'è tutta una serie di stratificazioni e di modi, di strategie linguistiche che servono per un po', come dire, veicolare dei significati, un po' per rabberciare delle situazioni che non sono particolarmente corrette e funzionali, eccetera, eccetera, eccetera. L'ovvio rientra evidentemente in questa. Nel momento in cui dici è ovvio, stai invocando anche l'aiuto degli altri a che quest'ovvio si ricostruisca. Un po' meglio la questione? Ci siamo un po' di più? Perché questo succede e perché è così importante? Soprattutto oggi e soprattutto per voi, quindi questa cosa dovreste in qualche modo interiorizzarla. Perché l'ovvio è uno strumento di rassicurazione. La normalità è un modo per stare tranquilli. Non significa niente se ci pensate un attimo. Cos'è normale? Che vuol dire normale? Vuol dire dipendente da una norma, ma le norme cambiano, per cui anche lì non ci sarebbe. Normale vuol dire invece, nell'accezione corrente, vuol dire armonico ad una serie di aspettative che noi abbiamo. Questo è. E siccome queste aspettative definiscono chi è in e chi è out, definiscono chi è affidabile e chi no, chi è giusto da frequentare e chi no, normale diventa un criterio di giudizio sull'altro. Criterio di giudizio rognoso per molti versi, ma questo è. Perché questo è così importante, dicevamo? Dobbiamo riprendere quello che abbiamo detto della cultura qualche lezione fa. Abbiamo detto che la cultura in cui viviamo è una costruzione, è una interpretazione parziale di un'esistenza più ampia. Indi, se facciamo qualche passo in questa direzione, qualche ragionamento ulteriore, cosa ne deriva? Che effettivamente, perché questa visione culturale artefatta continui a funzionare, c'è bisogno che tutti noi ci stiamo costantemente attenti, perché altrimenti lo scarto tra la realtà, realitet, e quello che io penso della realtà si renderebbe evidente e la cultura non sarebbe più accogliente. Non so se questo è chiaro. So che si cominciano a essere concetti in tantino universitari, per cui se non li capite va bene. Però fateci caso, è importantissimo, perché lo facciamo sempre. Cioè, sono quelle cose che voi fate senza saperle. Saperlo è meglio, anche perché spiega molte cose in più. Qualcuno di voi conosce per caso Lovecraft? No, ero convinto. Brava. Allora, Lovecraft era uno scrittore di horror, vogliamo chiamarlo così, fantasy horror, mettiamola così, del 1900. Vi invito a leggere tutto quello che trovate di Lovecraft, ha scritto la qualsiasi. Ci sono 4 omnibus di racconti e romanzi brevi da Mondadori, molto belli, uno si chiama Le montagne della follia, il primo. E dovreste trovare un sacco di roba anche su in internet, perché è il creatore del ciclo di Cthulhu, ma non so se voi avete, so se avete qualche dimestichezza con i giochi di ruolo. Ce n'è uno di investigazione del sovrannaturale che si chiama Il richiamo di Cthulhu, che viene esattamente da Lovecraft. Perché questo è così importante? Perché Lovecraft non era semplicemente uno scrittore, ma era un attento osservatore della realtà e frequentava anche e leggeva un suo contemporaneo che si chiamava Charles Fort. Di nuovo direte, chi cazzo è Charles Fort? Charles Fort ha scritto una cosa che si chiama Il libro dei dannati. Ovvero sia, era un patito della scienza, perché in quel tempo la scienza era ancora oggetto di entusiasmi, perché qui parliamo degli anni 20 del Novecento, e leggeva tutte le riviste scientifiche che gli capitavano a tiro. E lentamente comincia ad accorgersi che nelle ultime pagine queste riviste scientifiche parlavano di fenomeni inspiegabili. Sapete un po' come lo sapevate che da Settimana Enigmistica, no? Allora c'erano 2 o 3 trafiletti in cui dicevo: oh, pioggia di rane nel Devonshire. Non si riesce a capire dove siano arrivate ste rane. Oppure una zucchina lunga 4 metri è stata osservata in un campo. Cioè tutta una serie di fenomeni che la scienza non sapeva spiegare. Solo che messi così, nei trafiletti alla fine della rivista, ti inteneriscono in qualche modo, fanno un po' l'eccezione che conferma la regola. Ma Fort se n'era accorto. Era andato oltre l'ovvio, pure, potremmo dire, per certi versi. E quindi li raccoglie tutti. E pubblica 4 volumi di tutti i fatti inspiegabili secondo le riviste scientifiche. Cioè va a cercare tutte le riviste scientifiche e mette insieme tutti questi trafiletti, che da soli sono inoffensivi. Tutti insieme ti lasciano di stucco, perché cosa vedi, cosa intuisci? Che la scienza ti sta proponendo una lettura del reale, che per molti versi ha una sua coerenza, ma che se non stai attento fai un passo e c'hai l'abisso sotto i piedi, i famosi abissi dove ci sono Cthulhu, Yashnigurrat e compagnia cantante, cioè tutti gli dei di Lovecraft pericolosi. Perché? Perché privi di senso. Lovecraft ti porta in ballo delle divinità idiote, dice lui. Non perché siano stupide, ma perché hanno dei fini che con noi non c'entrano niente. Capite? Sono incomprensibili. E per noi sono terrificanti, evidentemente, no? Perché loro possono cancellarci in un amen senza porsi problemi, perché noi siamo semplicemente un incidente di percorso. Non abbiamo un qualche tipo di significato dal loro punto di vista. E quindi queste divinità quali sarebbero? Sono quelle che stanno fuori dalla nostra cultura. Di fatto Lovecraft fa un ragionamento sulla cultura fantastico. Infatti sono anni che dovrei scrivere un libro in proposito, non ci riesco, ma prima o poi, con un po' di calma, ce la faremo. Però il punto è esattamente quello, ovvero sia Lovecraft fa lo stesso ragionamento di Goffman. Dice, qualunque piccolo segno di incongruenza, quindi nel suo caso delle tracce, perché non è un horror di quelli contemporanei splatter che arriva la gente strappa le teste, no? Però c'hai delle assenze strane, dei profumi che non capisci, cioè qualcosa che non è normale. E quel non essere normale rivela l'abisso della realtà, e quello è il punto, no? Un po' come Jung e tutti i suoi archetipi e i vari movimenti delle divinità nell'inconscio. È tutto un clima culturale coerente in quel periodo. Però è esattamente lì, cioè basta un nulla perché tu ti renda conto che stai vivendo in una finzione. Tornando a Matrix, vi ricordate il glitch? Il glitch, quando loro camminano a un certo punto gli pare che il gatto vada avanti e torna indietro, no? Quello era esattamente lo stesso discorso. È un'infrazione dell'atteso. Il déjà vu, tutte queste cose, loro come le interpretano? Che è la dimostrazione che sei in un programma e non nella realtà. Capite? E allora, allo stesso modo, con questo tipo di criterio, qualunque tipo di infrazione dell'ovvio ci dimostra che stiamo non in quella realtà tranquilla, accogliente, serena che ci hanno insegnato, ma in un mondo che potrebbe avere una serie di altre dimensioni, altri problemi, altri dei, eccetera, eccetera. E questo a noi ci terrorizza. Perché questo è esattamente il motivo per il quale noi facciamo la cultura, per non saperlo, per non renderci conto di dove siamo, perché il dove siamo senza filtri ci creerebbe grossi problemi. A questo punto credo che sarà opportuno andare a vedere quella famosa citazione di Weber che non abbiamo ancora visto, se non sbaglio, però... Grazie. Sì, adesso la spengo. Però non l'abbiamo vista, però? La cultura secondo Weber. Ok. Mi dite pure che ora è? Diciamo che mi pare che si veda abbastanza nel complesso, poi comunque ve la leggo. Allora, vi ricordate che abbiamo visto tutta una serie di definizioni di cultura antropologiche, no? Vi ricordate Taylor, Malinowski, eccetera. Qui, normalmente mi serve per sottolineare quanto appunto l'idea di cultura possa essere diversa, ci troviamo davanti a una definizione che penso sia una delle cose più belle mai scritte nella nostra cultura negli ultimi secoli. Dice Weber, la cultura è una sezione finita dell'infinità priva di senso del divenire del mondo, alla quale è attribuito senso e significato dal punto di vista dell'uomo. Lasciamo perdere il secondo passaggio, concentriamoci su questo. Credo che alla luce di quello che abbiamo appena detto sull'ovvio la cosa sia abbastanza comprensibile. Cosa c'è che è particolarmente devastante nelle parole di Weber?
L'infinità priva di senso.
Ecco, bravo, il vostro collega ha messo il dito nella piaga. L'infinità priva di senso del divenire del mondo. Le idee idioti di Lovecraft sono queste. Ovvero sia il fatto che il mondo esiste a prescindere da noi. Che noi non siamo in alcun modo inseriti in una dinamica teleologica. Come invece credevano tutte le visioni della storia, della scienza precedenti, no? Vi ricordate, abbiamo detto che dal nostro punto di vista, fino ad oggi, fino a qui, la scoperta scientifica era una scoperta. Il termine cosa vuol dire? Vuol dire riportare alla luce qualcosa di coperto, ovvero sia qualcosa che già esiste, non qualcosa che ci mettiamo noi. Ci dice Weber invece che la cultura attribuisce senso e significato dal punto di vista dell'uomo. Quindi non c'è una realtà preesistente che io trovo, ma ci metto dentro io qualcosa che voglia dire, che dia senso alla mia vita. È tutto fatto da me. Il mondo è privo di senso. Non c'è la verità. Questa cosa è, come dire, è capire con le brutte quello che vi dicevo quando parlavo della realtà come matrice di significati, no? Che eccede. Eccede nel senso che non ha nessuna ragione di essere connessa con noi. Non c'è un corso storico di eventi che mira al miglioramento costante dei nostri destini, come dice la modernità, come dice il progresso. Ma il progresso è la storia che va sempre avanti perché deve rivelare stati superiori dello spirito dell'essere umano. No. La storia è un susseguirsi di avvenimenti, stop. Dopodiché, che cosa fanno, a cosa servono questi avvenimenti? Lo diciamo noi, non è negli avvenimenti. Come la realtà è costruita in un certo modo perché lo abbiamo detto noi, non per altro. Perché dal nostro punto di vista è una cosa che fa senso, che dà prospettiva, che rende abitabile il mondo. Ma non significa altro che questo. La cultura è una sezione finita dell'infinità priva di senso. E perché io quindi devo ridurre dalla realtà, devo portarlo a cultura oggettiva? Per questa ragione qui. Perché la cultura oggettiva è un ambiente nel quale posso vivere. Quell'altro no, non posso vivere nell'infinità priva di senso, non la capirei, non saprei cosa fare, non avrei alcuna aspettativa fondata, capite? Quindi io ho bisogno di ridurre. Quando vi ho detto che il letto di Procuste è inaggirabile, intendevo esattamente questo. Non c'è nessun modo di affrontare la realtà nel suo enorme, infinito essere col nostro cervello e con le nostre capacità. È troppo. Quindi dobbiamo rimpicciolirlo. Perché quindi l'ovvio è così importante? Perché rende automatica questa operazione di riduzione. Mi lascia tempo per poter pensare ad altro, mi lascia modo di viverlo come se fosse naturale. Credo di avermi menzionato questo mio collega Paolo Jedlowski e il tono di naturalità. È esattamente questo il punto. Se io vivo nell'ovvio, questa vita sembra naturale, sembra l'unica vita possibile, sembra che non ci sia trucco, no? E se l'ovvio funziona, io non ho percezione di questo trucco. Perché non voglio percezione di questo trucco? Perché basta un dettaglio qualunque per rivelarmi che è tutto un trucco, un effetto domino, per il quale io improvvisamente mi trovo sospeso nell'insensato. E quindi siamo molto attenti noi a ricostruire l'ovvio ogni volta che accade. Abbiamo un sacco di strategie, ecco cosa diceva Goffman. Noi tutte queste cose le facciamo perché gran parte della nostra vita non è altro che tenere in piedi la rappresentazione di un mondo comprensibile. Siccome non è facile, perché il mondo è molto più complicato di quello che noi immaginiamo e la nostra cultura, per quanto articolata, è molto più debole dell'enormità del mondo, c'è bisogno che tutti collaborino e cooperino continuamente per tenere in piedi questa rappresentazione. Capite? Attraverso l'utilizzo di certe parole in chiave, come dire, stereotipa, attraverso lo scambio di opinioni formale, no? Attraverso dei riti, direi. Il momento in cui tu vai a interrogare il vicino dell'assassino, stai facendo un rito di ristorazione dell'ovvio, di ricostruzione dell'ovvio. Non stai facendo, non è una notizia. Che notizia è? Una stronzata. Lo sai che ti dirà che è una persona normale, che vuoi che ti dica. Quindi ci deve essere un altro motivo, e l'altro motivo è che dicendolo in qualche modo quella crepa nella realtà si chiude e possiamo tornare a far finta che tutto sia normale. C'era un bellissimo libro, un bellissimo disco di Gaber, non so se lo conoscete, che si chiamava Far finta di essere sani. È esattamente questo, andate a vedere i testi e parlano tutti di questi problemi. E noi fingiamo per molti versi di essere normali, come, e vogliamo farlo, come fa Cypher in Matrix, abbiamo detto, no? Lui vuol fingere di essere normale, anche se sa perfettamente che va in una situazione che non è quella consentita. Quindi, come vedete, in Matrix c'è un ulteriore livello di lettura, perché noi di fatto viviamo tutti in una Matrix. E non abbiamo scelta, non abbiamo scampo. Noi viviamo regolarmente in una costruzione di mondo che, quando messo alla prova, spesso e volentieri cede. Quindi ci sono il libro dei dannati, che ci porta migliaia di esempi di cose che la scienza non sa spiegare. Ci sono comportamenti degli altri che ci rivelano tutta una serie di false aspettative che ci eravamo costruiti, no? Vi ricordate i tipi di B.T. Simmel, l'oltre dal sociale, tutte queste cose sono l'ennesima. E quindi ecco, è tutto qui, il gioco del sociale, il gioco dell'ovvio e il gioco del mantenere in piedi questo discorso, del lavorare tutti cooperando, perché di fatto cooperiamo, per far sì che questa illusione globale funzioni e ci permetta di dormire più o meno sereni. Però chiaramente c'è la seconda parte della questione. Dice Weber: presupposto trascendentale di ogni scienza della cultura non è già che noi riteniamo fornita di valore una determinata o anche in genere una qualsiasi cultura, ma che noi siamo esseri culturali. Dotati, e qui vi prego di fare molta attenzione, della capacità e della volontà di assumere consapevolmente posizione nei confronti del mondo, e di attribuirgli un senso. Weber così ci mette un carico sulle spalle spaventoso. Credo sia uno dei più bei segni del romanticismo tedesco nel suo essere titanico per molti versi. Perché quello che ci dice Weber è un po', molto meglio evidentemente, ma quello che sto cercando di suggerirvi da un po', che noi siamo esseri culturali, cioè che non c'è un qualcosa di noi che non risponde a cultura. Capite? Il tono di naturalità è una sensazione, ma il nostro modo di essere è quasi tutto interamente culturale, dal modo in cui usiamo i sensi, dall'estetica, come dirà Maffesoli, vedremo dalla settimana prossima, dal modo in cui gustiamo le cose. Ecco, quel modo non è naturale, ce l'hanno insegnato. E può essere modificato, può essere migliorato. No, ve l'ho detto, pensate ai corsi, ai tanti corsi di degustazione che vengono fatti oggi. Cosa significano? Significano che c'è chi gusta in modo ovvio e chi invece vuole gustare diversamente, vuole imparare a sentire di più, vuole arricchire la sua esperienza. Quando vi ho detto la prima lezione è ora che cominciate a studiare da adulti, intendevo questo. C'è chi studia in un modo e chi studia in un altro. E qui è il posto dove si dovrebbe studiare in un altro modo. Perché qui c'è da studiare qualunque cosa, non so se ve ne rendete conto. Cioè, questi sono soltanto degli stimoli, ma ognuno ha diritto a trovarsi il suo cammino nello studio e a pensare che vada bene. Se si può studiare Lovecraft da un punto di vista sociologico, se Goffman ha scritto un saggio su Hobbes, figuratevi quante altre cose si potrebbero dire. Purché si cominci ad avere gli occhi adatti per vederle, perché quello è il punto, chiaramente, se no si resta incastrati nell'ovvio senza nessuna chance di uscirne o meno. E invece tu puoi anche tornarci, come dicevamo con Simmel l'altra volta, una volta che tu lo sai, puoi anche adagiarti nell'ovvio e godertelo, tanto prima o poi sai che ne riuscirai. Quindi si crea una dinamica molto più ricca e molto più volontaria che non il semplice subire qualcosa perché non hai alternative di sorta. Però, che c'è ancora? C'è una serie di parole estremamente impegnative. Capacità, volontà, consapevolmente. Che vuol dire? Che Weber non può non dare un tono etico a questo discorso. Cioè, nel momento in cui tu sai come funziona, devi farlo. Weber non è molto liberale da questo punto di vista, no? Evidentemente ci dice questo: gli esseri culturali hanno la capacità e la volontà, perché sta a loro, come a tutti gli altri, tenere in piedi il mondo com'è, fare in modo che gli altri ci stiano bene come ci stanno loro. Vedete anche di qua il discorso dell'altruismo: non servi nessun altro se non anche te stesso. È un'operazione che non è leggibile in modi non relazionali, questa, perché costruendo il mondo per gli altri lo costruisce allo stesso tempo anche per te, e non c'è modo di fare diversamente. Ma non solo, il problema è che sei pure responsabile, il che vuol dire che se il mondo non ti piace è pure colpa tua. Questo è il punto centrale della questione, e questo oggi è estremamente stancante da sentirsi dire, perché noi oggi abbiamo questa logica così da struzzo, se vogliamo dire, per la quale pensiamo di poterci sottrarre, pensiamo di non averci a che fare, che le cose non ci riguardino. Non so se vi ricordate, c'è una frase di Che Guevara che gira estremamente piacevole: non avrò pace finché l'ultimo degli atti ingiusti del mondo non sarà stato sanato, perché qualunque gesto ingiusto al mondo è un torto che viene fatto a me. Lì devi avere una sensibilità molto ampia per poterlo fare. Però di fatto il problema, come dice Weber, è esattamente questo. Tu non puoi dire che non c'entri, perché è pure colpa tua. Perché non c'è nessun tipo di necessità in quello che accade. Non so se vi rendete conto. L'alibi delle cose sono così e sono sempre state così è una colossale cazzata. Scusatemi il francesismo. Perché non c'è un senso nel mondo che dice quello il senso e quindi va così, che io ne faccia. No, il mondo non ha senso. Capite perché l'azione è così importante? Perché Weber è il teorico dell'azione. Perché siccome il mondo non ha senso, il mondo prende il senso che gli dai tu. E se non hai fatto niente per cambiare un senso che non ti piace, è anche colpa tua. Chiaro, lineare. Non c'è una scusante. Non c'è il mondo che lui significa da solo ingiustizia, significa da solo sfruttamento, significa da solo non eguaglianza e tutte queste cose. No, questa è un'idea che ci ha messo qualcuno. E come ci è stata messa, si può togliere. Se tu non fai niente per toglierla, è colpa tua. Weber è quello che dice: non serve agire, anche non agire è agire. Se tu non fai niente, stai agendo. Cioè niente, no, è illusorio pensare che non ti riguardi, che tu non c'entri niente, che non è un affar tuo e tutte queste cose qui. Sono tutti alibi che però a questa considerazione non reggono. Capite? Il non agire è esattamente agire da un altro punto di vista. Perché potresti fare qualcosa e non la fai. Quindi stai agendo. Chiacchiere stanno zero. Capite? Il dare un senso al mondo è molto più, cioè l'illudersi che il mondo abbia un senso è molto più semplice, perché a un certo punto potresti dire le cose stanno così.
È così che va.
E quindi basta, no? È così che va il mondo, dice giustamente il vostro collega. Quindi io che vuoi che ci faccia? Sarebbe vero se il mondo avesse un senso, ma dato che il mondo il suo senso non ce l'ha, non ce l'ha né in bene né in male, non è che il mondo è cattivo, il mondo sta là, c'ha un suo modo di fare. Il modo in cui tu ritieni che sia è anche colpa tua. Quindi chiaramente non potrai essere quello che alza la bacchetta stile Hogwarts e improvvisamente il mondo cambia. Ci piacerebbe tanto. Però come abbiamo detto anche della Bildung, non è importante riuscire. Questo è un discorso estremamente occidentale ed estremamente poco occidentale allo stesso tempo. Vale quello che diceva De Coubertin. L'importante è partecipare, non è vincere. Qui non ti puoi aspettare di vincere. Però devi comunque provare. No, come vi ho detto con Beckett, provare ancora, sbagliare meglio, questo è il punto. Quindi tu continui, il terzo priore di Simmel che vi dicevo l'altra volta, di nuovo è la stessa cosa, non lo trovi il modo, però continui a pensare che ci deve essere, perché è eticamente forte, come diceva Kant, l'anima morale in me, magari, però loro penserebbero così, questi grandi uomini hanno tutti avuto un'opinione altissima dell'essere umano, altro che ottimismo, qui stiamo più in là dell'ottimismo antropologico. Però è chiaro che un'alta opinione richiede poi, comporta grandi aspettative. No? Quindi ti aspetti che uno che capisce le cose, che sa in un certo modo, si comporti di conseguenza. Abbia la spina dorsale di farlo, perché come vedete c'è anche qui un'ennesima metafora spaziale, no? Assumere consapevolmente posizione. Quando dicevamo che il pensiero si spazializza, questo è lo spazializzarsi del pensiero, tu assumi posizione verso il mondo, ti poni verso il mondo in un modo che vuole essere di indirizzo, che vuole essere di contrasto, che vuole essere di intervento, e così facendo gli dai senso. Quindi come vedete c'è un ultimo addentellato, poi facciamo un break, se no mi sa che stramazzate, però dico, c'è un ultimo addentellato, è che il tuo agire dà senso. Quindi se tu non agisci, il senso non lo trovi. Capite? C'è anche questo. L'idea di non agire è un'idea che ti porta a non avere senso, né te né il mondo in cui vivi. Lì c'è da discutere. Già agire comunque è un passo avanti, per molti versi, no? Tant'è vero che il Faust dice prima era l'azione, in principio era l'azione. Se ne può discutere, bisognerà discuterne. Però comunque la possibilità dell'azione è la possibilità dell'attribuzione di senso. Ok? 5 minuti di break. Che c'è un altro punto che abbiamo già affrontato, ma che non è una cattiva idea ribadire. Cosa dice Weber? Che il presupposto trascendentale della scienza della cultura non è che una qualche, la propria o una qualunque cultura è fornita di valore in se stessa. Ovvero sia, Weber dice che ogni cultura ha lo stesso valore delle altre. Eccolo il punto centrale. Perché? Perché ogni cultura è una sezione finita diversa dalle altre, ma che assolve allo stesso compito. Quindi non c'è una cultura migliore o peggiore di un'altra a livello di scienza culturale. Non ce n'è una che deve porsi come obiettivo da raggiungere, che è quello che abbiamo fatto noi e continuiamo a fare imperterriti nonostante tutto da tempo quasi immemore ormai, no? Noi ci siamo costruiti come cultura di riferimento, Tant'è vero che le altre culture le consideriamo o arretrate o in via di sviluppo. Tutte queste espressioni cosa segnalano? Segnalano un movimento verso qualcosa, cioè verso di noi, verso questo splendido risultato che abbiamo conseguito nel tempo.
Per noi si intende la cultura occidentale in generale? Oppure...
La cultura occidentale in generale, anche se pure quella richiederebbe tutta un'altra serie di analisi, però insomma per il momento prendiamola così. La cultura moderna. Quindi, appunto, dice Weber, non c'è una cultura migliore delle altre. Tutte le affermazioni che contravvengono a questo punto di vista sono le affermazioni ideologiche, propagandistiche, in generale, sbagliate. Perché appunto non c'è una cultura che interpreta meglio di altre un qualche tipo di informazione preesistente. Tutte quante, di fatto, creano senso. L'unico modo per decidere se funzionano bene qual è? E qui veniamo ai dolori per noi. È vedere quanto bene ci si vive. E questo è il punto. Visto che lo scopo della cultura è farci vivere bene all'interno di un mondo peraltro complicato, difficile, angosciante, eccetera, il migliore o peggior risultato di una cultura sta in quanto bene ci vivono quelli che stanno al suo interno, senza tutta quella serie di idee geniali che abbiamo noi sulla verità, sulla rispondenza ai dati. Questo è secondario. Ed è discutibile, perché cominciamo a ragionare di scienza un attimo, che è un tema che toccheremo le settimane prossime. Ma se è vero questo, che dire di tutti i dati scientifici che stiamo ammassando? Cosa sono? Realtà? No, perché li abbiamo, nascono da una visione parziale, quindi sono... strategie, sono misure, sono orientativi, sono quello che vi pare, ma sicuramente non quello che vorrebbero dirci che sono. La scienza non è la verità. La scienza è una forma di senso che noi diamo al mondo. Non a caso troviamo quello che cerchiamo. Perché è in questo gesto, in questo andare cercando che già c'è il suo scopo finale. Non è che troviamo qualcosa di diverso. Non c'è quest'atto dell'invenire, dello scoprire, del trovare, dai latini, quindi come vedete da un sacco di tempo fa, ha a che fare con una visione del mondo che era bella, era consolante per molti versi, ma che purtroppo Weber ci dimostra non realistica. Non c'è il senso nel mondo che io trovo e quindi, ecco, io sono meglio di te perché l'ho trovato. Ci sono dei sensi che noi ci mettiamo e allora la domanda è meglio il senso che ci mettono... non so, i cacciatori raccoglitori che ancora oggi girano per il mondo, o è migliore il senso che ci mettiamo noi? Se voi andate a vedere i tratti di salute, il modo in cui vivono i cacciatori raccoglitori, qualche dubbio vi viene. Ad oggi gli dicono, perché non diventate come noi? Quindi noi che siamo matti, ci avete i pigni in testa, stiamo meglio. Quindi può darsi che sia vero. Però ripeto, il senso e l'operatività di una cultura non si realizza, non si misura nei suoi risultati, si misura nel clima di benessere che riesce a trasmettere a coloro che ci stanno dentro. Quindi se questo è vero, la nostra cultura non sta lavorando benissimo, purtroppo bisogna dirlo. Da questo punto di vista, ragionando in chiave sociologica, voi siete la prova provata del fatto che la nostra cultura non funziona, da questo punto di vista. Perché? Perché voi intercettate un bisogno di sicurezza. E il bisogno di sicurezza, in ultima analisi, origina da qui, non da quello che volete, perché se continuate a sentire e a leggere, scoprite che, come al solito, ancora oggi, nonostante tutto, l'Italia è uno dei paesi più sicuri del mondo. Eppure ci sentiamo assediati. Quindi c'è uno scarto tra quello che poi è, per certi versi, e quello che è invece il modo in cui viene rappresentato. E questo profondo senso di insicurezza origina dall'incapacità della cultura di darci questo ambiente prevedibile, rassicurante, affidabile del quale avremmo bisogno. Abbiamo già parlato del fatto che la fiducia è molto in crisi, questo è un altro delle conseguenze, capite? Quindi il senso della cultura non sta appunto nel risultato, noi lo interpretiamo così perché noi abbiamo fatto una cultura che funziona così, quindi misuriamo le cose a livello di performance, a livello di quantità, a livello di risultati, di prodotti, no? Tutta una serie di cose, ma tante altre culture non lo fanno. Il problema è, stanno meglio o stanno peggio? A ognuno, come dire, il rispondere a questa domanda, se vuole porsela. Ok, quindi insomma ci sono, nel momento in cui cominciamo a ragionare la cultura in quest'ottica, quindi come impresa umana, quindi come attribuzione di senso, entrano in gioco tutta una serie di dimensioni nuove, di compiti nuovi, no? Perché noi siamo responsabili del mantenimento di senso della nostra cultura e allo stesso modo potremmo essere responsabili delle sue storture. Peccare per omissione, non aver detto, non aver fatto, non aver tentato, ha lo stesso peso, dice Weber, di uno che invece si batta consapevolmente, come dice giustamente nella citazione, a favore di un certo modo, di un certo contenuto di senso, di una certa chiave interpretativa della realtà e della cultura stessa. Domande? Non mi sembra. Ok. Allora, andiamo un po' avanti. Ci lasciamo alle spalle il processo di socializzazione e ci chiediamo un'altra serie di cose piuttosto interessanti per affrontare un ultimo oggetto di base e poi passare oltre. Allora, una domanda che non ci siamo posti, anche per quanto riguarda la socializzazione, ha a che fare con il come i valori influenzino la vita. Abbiamo parlato di valori, vi ricordo, abbiamo fatto tutta una serie di ragionamenti sui set di valori individuali, i set di valori collettivi, il modo in cui questi tramontano la storia, quello che volete, ma non ci siamo chiesti una cosa. Allora, c'è un valore, per esempio la convivenza. Dal valore della convivenza, questo ideale di convivenza, alla prassi del semaforo, per esempio. Come ci arrivo? Cioè, come diventa semaforo un valore? Come diventa qualcosa di concreto, qualcosa di regolamentare, qualcosa di anche in qualche misura infimo, un valore? E questo è interessante perché noi ne parliamo regolarmente come se fosse ovvio, ma se qualcuno dovesse chiedercelo, che gli risponderemmo, tanto per cambiare, scena muta, in linea di massima. E invece, anche se non in modo meccanico, c'è verso di costruire un po' questa catena di discesa nella prassi, quindi di trasmutazione dell'ideale in regola, in norma. E di norma questo accade attraverso quelle che chiamiamo istituzioni. Credo di aver già usato la parola per la famiglia la volta scorsa, quindi è ora di vedere un po' che significa istituzione, perché è un'altra parola, come vedete, che ha diversi significati a seconda dei gerghi, no? Tutti noi parliamo normalmente di istituzioni. Se vi chiedessi cosa sono le istituzioni, che cosa mi direste? Qui forse una risposta la ottengo. Beata illusione. Le figure di riferimento. Cioè, voi nel linguaggio giornalistico, quando vi parlano delle istituzioni, pensate alle figure di riferimento? Istituzioni della scuola, istituzione politica, in qualche misura agenzie governative, noi le chiamiamo così, no? Le istituzioni sono i palazzi del potere, tutta questa. Esatto. Il che però non è sufficiente, cioè è gergo giornalistico, è parlare comune, che va benissimo, ma non è quello che intende la sociologia. Per la sociologia un'istituzione, come trovate anche in Mongardini, è un insieme coerente di modelli di comportamento, di regole, di aspettative, che segnala un tratto importante di una cultura. In qualche modo le istituzioni sociologiche restituiscono il set di valori di una collettività. Boh, non so che dire.
Modelli di comportamento che segnala?
Che segnala?
Un tratto importante.
Vedi, tratto importante. Comunque, dicevo, le istituzioni sono di conseguenza aspetti salienti della nostra cultura, quelli ai quali noi diamo più importanza che agli altri. E questo come accade, come succede? Succede attraverso il sedimentarsi di modelli di comportamento, che non sono solo modelli di comportamento, ma diventano usi, diventano tradizioni, diventano legislazione. Diventano tutta una serie di cose che, come dire, convergono e trasmettono l'importanza del comportamento stesso. Ad esempio, la famiglia, ne parlavamo l'altra volta, no? E dicevo, vi ricordate, cioè la famiglia è un'istituzione, tant'è vero che c'è un diritto di famiglia, ma non è che finisce lì. La famiglia è anche un insieme di comportamenti rituali. Pensate semplicemente a quello che la fa nascere, il matrimonio. pensate a tutte le regole del matrimonio, che non sono semplicemente quelle del matrimonio ecclesiastico, del matrimonio comunale, eccetera, ma ci sono tutte le tradizioni, tutto ciò che si fa, ciò che non si fa, e anche lì evidentemente vale il discorso dei quadri di riferimento e di comprensione, no? Quando sei in matrimonio non ti metti certi abiti, te ne metti certi altri, li chiedi quelli che non hai e fai tutta una serie di cose che normalmente non faresti e ti sentiresti anche un po' deficiente a fare in linea di massima. Però in quel contesto si fanno di nuovo il sì passivante così significativo, no? Quindi vedete che in questa montagna di cose che ruotano attorno alla famiglia c'è il suo essere istituzione. Chiaramente questo suo essere istituzione si trasferisce anche sul versante organizzativo, tant'è vero che c'è il ministero della famiglia, non c'è sempre, ma spesso e volentieri c'è o un ministero o comunque un qualcuno con delega alla famiglia, perché la famiglia appunto viene percepita come tratto centrale della nostra cultura. Allo stesso modo sono istituzioni, per esempio, la giustizia, l'economia. Capite? Non sono esaurite dal Ministero dell'Economia. L'economia non è un'istituzione che finisce col Ministero dell'Economia, né finisce con la borsa, né finisce con le aziende. È tutto un insieme di significati che ruota attorno a questo di cui abbiamo parlato. Per esempio, cos'è? È la stima che deriva a coloro che vi lavorano. Il prestigio che tu hai essendo un operatore del settore, il famoso broker invece del manager, invece dell'industriale, dell'imprenditore, eh? Sì, l'istituzione economica si sostanzia attraverso tutte queste figure, non è soltanto i regolamenti, i contratti, il ministero e tutto quanto, ma anche le aspettative verso coloro che ne fanno parte, la stima e il prestigio di cui questi godono, eccetera, eccetera, eccetera. Non a caso, tra le istituzioni normalmente ce n'è una che è più importante delle altre e che definiamo istituzione chiave, ovvero sia quella che più facilmente ci permette di comprendere il senso di una cultura. Come, cioè sento dei purtroppo qui davanti, ha capito di che parliamo, ovviamente nel nostro tempo l'istituzione chiave è ovviamente l'istituzione economica, c'è niente da fare. E questo ovviamente vi permette di vedere quello che abbiamo detto fino adesso in una chiave unificante, perché abbiamo detto per esempio che il nostro tempo è un tempo utilitaristico, no? Abbiamo detto che la nostra cultura stima le cose per l'utilizzo che se ne può fare. Perché? Perché l'istituzione economica è quella più importante, perché è ai fini dell'istituzione economica che tu valuti le cose in base al loro potenziale profitto, non in base ad altre.
E quindi anche la secondarizzazione dei rapporti, come diceva la
scorsa. Anche la secondarizzazione dei rapporti in larga misura ne deriva, certamente, perché essendo questa un'economia monetaria ed un'economia utilitaria, tu nell'altro scorgi cosa? L'opportunità del guadagno, il fatto che può fare qualcosa che ti faccia guadagnare, il fatto che possa fare qualcosa che ti conviene. Come vedete, l'accento costante sulla convenienza economica rientra nel predominio dell'istituzione economica. E tinge tutti i rapporti, tinge tutti i modi di relazionarsi, tutti i modi di dare giudizi di valore all'interno della società stessa.
Ma è qualcosa di unificante, ovvero tutti i cittadini fanno riferimento alla stessa istituzione, oppure è possibile che sia una cosa in maggior parte largamente condivisa, ma che comunque...
No, l'istituzione in sé è condivisa e collettiva, non puoi anche non volerla riconoscere, ma comunque esiste. Cioè il tuo rapporto con essa è comunque un rapporto con qualcosa che sta, non è semplicemente di atteggiamento. Ok, vi rende chiaro questo discorso? Quindi anche le istituzioni, come abbiamo detto, dei valori... come si diceva, le istituzioni, come abbiamo detto, dei valori sono non perenni. Abbiamo visto che i valori hanno dei cicli di cambiamento, delle fasi, potremmo dire, più o meno accelerate, ma comunque sempre piuttosto lunghe nel tempo, no? E anche le istituzioni vanno e vengono. Vi ricordo quello che abbiamo detto del valore dell'onore. L'onore, per esempio, aveva come una delle sue istituzioni il duello, non è casuale, no? Il duello era apposta per salvaguardare o ripulire l'onore di qualcuno. Quindi alla scomparsa dell'uno segue evidentemente la scomparsa dell'altro, perché in un certo senso istituzioni e valori sono strettamente connessi gli uni con gli altri. Quindi noi dobbiamo porci il problema anche non solo della scomparsa di alcune istituzioni, ma anche della nascita di altre istituzioni. Perché come... come da una parte qualcosa scompare, dall'altra qualcosa viene lentamente messo in evidenza. Questo è un processo che nella pura tradizione sociologica ha un nome lunghissimo: istituzionalizzazione. Mi tocca andare in corsa perché altrimenti ti perdi qualcosa, qualche Z, qualche vocale, va a finire sempre. Ovvero sì, è il processo attraverso il quale si registra nel mondo sociale, nella struttura sociale, l'avvicendarsi di certi valori. Cioè, alcuni pian piano scompaiono, altri prendono il loro posto e vengono magnificati, vengono messi in auge. Questo discorso si unisce anche sovente al processo di differenziazione. Processo di differenziazione è un'altra parola piuttosto lunga, non quanto questa, ma comunque, che cosa indica? Indica il mutare del panorama sociale in risposta a cambiamenti profondi, quali appunto cambiamenti istituzionali e cambiamenti valoriali. Parliamo spesso di differenziazione anche per quanto riguarda il mondo del lavoro, ma d'altro canto il mondo del lavoro a suo modo riflette anch'esso i cambiamenti dei valori. Pensate a quello che abbiamo detto nella distribuzione della manodopera col passaggio dalla prima alla seconda economia, quindi dall'agricolo all'industriale. Coloro che facevano parte dell'istituzione agricola scompaiono praticamente. Passiamo dal 92% all'8% di personale a livello nazionale. E oltretutto non solo scompaiono numericamente, ma vengono anche molto meno valutati, cioè perdono prestigio. Quindi possiamo vedere in effetti che alcune posizioni scendono, se riprendiamo quello che abbiamo detto della stratificazione sociale della mobilità, alcuni gruppi in questo caso scendono, quindi i contadini perdono di rilevanza e di prestigio, mentre altri vengono lentamente portati più in alto. Ovviamente questo succede anche nel passaggio dalla seconda alla terza economia, quindi col passaggio dall'industria ai servizi. All'interno dei servizi alcuni servizi vengono più valutati di altri. Quali sono? Abbiamo visto nel tempo, per esempio, la competenza informatica, che è stato un momento in cui la competenza informatica era estremamente pagante da questo punto di vista, la competenza comunicativa, quindi come vedete anche questi designano certi modi d'essere della cultura, oggi la competenza finanziaria, quindi in qualche modo anche all'interno del mondo del lavoro si riproducono le differenze che esistono a livello istituzionale esterno. All'interno dell'istituzione economica, coloro che sono più vicini a come noi immaginiamo l'economia valgono più degli operatori un po' più marginali, un po' più distanti. Allora, quindi, istituzionalizzazione e differenziazione. Questo perché a voi interessa più che non semplicemente per una questione manualistica? Perché osservando i processi di istituzionalizzazione evidentemente si riescono a capire meglio le dinamiche di valore all'interno della società. Nell'istituzionalizzazione si dà a vedere un valore in modo abbastanza incontrovertibile, senza grossi dubbi, senza troppa demagogia o troppa propaganda. Se un certo comportamento attrae investimenti, viene formalizzato e messo in luce diversamente da prima, si può stare tranquilli che lì c'è un qualche snodo significativo della cultura di un momento. Questo è un esempio che io faccio spesso a Scienze Motorie, perché Scienze Motorie è un esempio di istituzionalizzazione. Ovvero sia, che succede? Che prima coloro che si davano a quel tipo di studi partecipavano all'ISEF, non so se vi ricordate, no? Che era un diploma, non era una laurea. Che vuol dire questo in termini di linguaggio istituzionale che vi sto facendo io oggi? Che veniva poco valutato colui che andava a fare quel tipo di studi. Perché non è un caso che ci siano questi diplomi, accademie, eccetera, eccetera. Sono un modo di articolarsi dell'istituzione educativa che a sua volta restituisce la stima sociale dei vari membri dei vari studi, no? Quindi diciamo che fino a poco tempo fa coloro che lavoravano nella ginnastica, nell'attività sportiva, eccetera, venivano visti, diciamo, in modo non particolarmente lusinghiero. Credo che tutti voi abbiate in mente lo stereotipo dell'insegnante di ginnastica del liceo, col giornale, la palla a volo, tutte quelle cose. Okay. Oh, Poi però a un certo punto che succede? Con tempi un po', come dire, biblici, perché sapete che abbiamo visto che le organizzazioni non è che siano proprio così celeri nel capire, però che cosa accade? Che invece dell'ISEF nasce il corso di laurea in scienze motorie e sportive, dove ci sono alcune cose che ci fanno riflettere. Per esempio?
C'è un corso di sociologia.
No, parliamo del nome corso di laurea in scienze motorie e sportive. Scienze, giustamente, l'accento è sulla parola chiave. Non solo un corso di laurea, ma un corso di laurea dove c'è la parola scienze, che nella lingua corrente denota una cosa rispettabile e importante. Scienze per l'investigazione della sicurezza. Pure voi siete stati in qualche misura, no? Non è casuale, voglio dire, perché gli interlocutori spesso e volentieri non capiscono quello che gli viene detto, ma leggono delle etichette. Quindi se tu ci metti le parole giuste, le cose vanno. Purtroppo bisogna dirlo. Ma comunque, nella fattispecie, che cosa ci dice questo? Che da qualche parte qualcuno dei burocrati, qualcuno dell'apparato, qualcuno della struttura, si è reso conto che quel tipo di discorso, quel tipo di impegno, quel tipo di studio comincia a essere più importante. E perché è più importante? Siamo in un clima di istituzione economica, quindi è più importante perché genera un sacco di soldi. Evidentemente, questo diciamo che è la preoccupazione centrale. Il giro d'affari attorno al fitness, al wellness e a tutte queste cose è un giro che aumenta costantemente. Quindi bisogna farci i conti. Ma non solo questo, ovviamente questo è la lettura proprio ridotta all'osso. Però è chiaro che c'è anche altro, per esempio c'è la consapevolezza dell'interesse e dell'importanza per tanti della forma fisica. E la forma fisica non è semplicemente andare al mare d'estate, ma ha in sé tutta una serie di significati, di livelli di significato importanti. Ha in sé il significato del controllo, per esempio. Questo lo accenniamo solo perché non c'è da nessuna parte nel vostro programma. Però è interessante tenerlo presente perché dà modo di capirsi anche. Abbiamo detto che la nostra cultura è in crisi di controllo, non riusciamo più a controllare le cose, no? Le previsioni scientifiche non funzionano, le previsioni meteorologiche non funzionano, le aspettative vengono spesso tradite, pian piano noi ci limitiamo sempre di più. Qual è l'ultima frontiera del controllo? Il corpo. Non è casuale. Vedete che le cose si rispondono senza nessuna difficoltà. Il corpo diventa il modo in cui tu dimostri di riuscire a controllare la realtà. E quindi lo controlli da tutti i punti di vista. Il punto di vista formale, perché sei in grado di sottoporti a esercizi spesso e volentieri massacranti. Ma lo controlli anche da un punto di vista di appetiti, perché stai a dieta perennemente, senza nessuno che te lo dica. Lo controlli da un punto di vista di cura meccanica, perché? Perché prendi tutta una serie di prodotti che prima non si sapeva manco che esistessero e oggi sono diventati fondamentali. Quindi c'hai 20 anni e c'è l'integratore dei 20 anni, ce n'è 30, c'è l'integratore dei 30. Se poi sei oltre 50 sono cavoli tuoi, perché devi prendere sto mondo e quell'altro prima di smantellarti davanti a qualcuno tipo la macchina dei Blues Brothers. No, ecco. Allora capite che c'è tutta una serie di cose in questo che parlano a livello culturale. E di nuovo è semplice dire, vabbè, è l'industria che conviene all'industria. No, perché se non ci fosse un'esigenza più profonda, noi ce ne sbatteremmo degli integratori. Non so se mi spiego. Cioè all'industria conviene perché l'industria è riuscita a acchiappare un qualcosa che è significativo di suo e di conseguenza lo sfrutta. Ma non è che basta l'interesse dell'industria per farci capire perché accadono le cose, perché l'interesse dell'industria è parassitario. Cioè l'industria vede l'affare e lo cavalca, ma l'affare esiste di per sé. Il nostro problema col corpo è un problema di controllo. E quindi che succede? Che quelli che non riescono a controllare il proprio corpo non sono più semplicemente dei simpatici panzoni, diciamo, mettiamola così, ma sono persone cattive. Capite? Il dimostrare di essere in grado di tenersi in forma non è semplicemente un tratto estetico, ma diventa un tratto caratteriale, cioè tu ti sai controllare e lui no. Lui, non lui perché è pure in forma, però insomma, diciamo, facciamo caso che sia panzone, e quindi lui sarebbe un esempio deteriore, uno che non riesce a controllarsi. Questo non riuscire a controllarsi non è semplicemente funzionale, diventa un giudizio di valore, è debole, capite? E quindi in quanto debole non deve essere più scelto, per esempio. Pensate ai criteri di selezione del personale. I criteri di selezione del personale traducono tutta questa serie di indicazioni in Sì, no. Allora, tu sei fuori linea, già a priori non te prendo. Puoi essere più competente, puoi essere più quello che ti pare, ma il fatto che tu sia fuori linea a me significa che saresti inaffidabile sul lavoro. Perché se non ti sai controllare a tavola, non sai controllarti neanche qui. Quindi se magari devi sacrificarti e fare qualcosa, e invece arriva uno con un panino, tu pie e parti e te ne vai. E io non posso permettermelo. Capite? È molto semplificato. Ma noi semplifichiamo sempre. È quello che sto cercando di dirvi. Noi semplifichiamo costantemente. Quindi quando ci sono dei tratti che sono così cruciali per il tempo, quei tratti assumono una serie di valori ulteriori. Non è semplicemente il fatto che, appunto, magari sei una buona forchetta, ma saresti perfettamente affidabile al lavoro. Quel tuo essere fuori norma, di nuovo, mi dice cose che non voglio sentire e quindi ti escludo. È un modo come un altro per selezionare e fare scelte. Capite? Quindi il corpo diventa, appunto, l'ultima frontiera. E come tale viene poi utilizzato e preso in considerazione con logiche che non sono più le sue. Come vi ho detto dell'unicità, no? Abbiamo deciso che quelli originali si comportavano in un certo modo, allora basta comportarsi in un certo modo per essere originali. Allora se basta avere un certo tipo di fisico per essere accettati, non è più importante come ce l'hai sto fisico, purché tu ce l'abbia. E che succede quindi? Che impariamo una serie di nuove procedure chirurgiche che facciano diventare il corpo un corpo in forma, senza il minimo sacrificio. Quindi tu vai in clinica e ti aprono come una cozza e ti fanno venire gli addominali a tartaruga per via chirurgica, senza che tu abbia mai fatto un crunch che è uno. Senza nessuna fatica, tu sei un cultore del divano, però quando vai al mare tu ti ammazza quanto sei figo. Guarda che fisico. Fammi un po' 100 flessioni. Però ciò non toglie. Perché, come vedete, quando un comportamento diventa così etichettante, dopodiché non è più il come l'hai ottenuto che conta, ma quello che vedi. Per cui non ti devi essere fatto un mazzo così per mesi e mesi, se non anni, per avere quel tono muscolare e quegli addominali, ma basta che qualcuno ti disegni una serie di cicatrici all'interno del ventre che tu sembrerà che abbia fatto gli addominali. Altri si fanno legare i glutei, come un rollè. Non so se è presente il rollè. Ecco. Il rollè però è morto, quindi soffre meno. Tu sei vivo. E pare che sia dolorosissimo, perché devi stare tipo 15 giorni col muscolo legato stretto. Però poi sembrerai uno che ha fatto 4 maratone quando andrai al mare. È un risultato come un altro. Ma, ripeto, quando vi ho detto all'inizio, tempo addietro, non serve dire che è stupido uno perché non spiega. Evidentemente non basta dire che uno è matto per spiegare questa cosa, perché non è lì il problema. Il nostro problema è un altro, è dire, se qualcuno sano di mente, fino a prova contraria, è disposto a farsi aprire come una cozza, legare come un abbacchio e soffrire per 15 giorni pur di rispettare un canone estetico. Quanto è importante sto canone estetico? Troppo, mi suggeriscono. Troppo è un concetto da discutere. Chiaro che, diciamo, a freddo, a pelle, ti viene da rispondere, tu c'hai dei problemi, se riparla con uno bravo. Però non è lì il punto. Il punto è che evidentemente, come vedete, i comportamenti sociali hanno uno spessore che è assolutamente diverso da quello che noi ci immaginiamo. Cioè il comportamento sociale riesce ad assommare talmente tanti sensi che se io non faccio un piccolo sforzo per capirlo, non capisco niente. Mi perdo la gran parte del tutto, perché io interpreto tutto in modo rozzo. No, abbiamo detto quello è matto, quello è stupido, quello è cretino, quello è... eccetera, eccetera, eccetera. Ma non capisco niente. Qual è la pressione sociale e culturale per la quale io devo sottopormi a queste specie di calvari per potermi accettare? Questo è il punto. Giovani, so che è tardi, ma se vi annoiate potete pure andarvene. Non è che vi trattengo qui con le catene. Liberi. Avete firmato? Spero. Se no, firmate e andate, insomma. Quindi dicevamo, questo ragionare sulle istituzioni e i cambiamenti istituzionali ci dà una serie di spunti interessanti per comprendere la realtà. Nella fattispecie, vi dicevo, il problema del corpo è interessante dal vostro punto di vista perché ha a che fare con la sicurezza, di nuovo, perché il problema del controllo accomuna questo discorso con altri, capite? Il problema del controllo è costretto in qualche misura, è portato, è ridotto alla frontiera del corpo, perché oltre il corpo non arriviamo. Ecco perché il corpo diventa così importante. Perché diventa in qualche misura di nuovo, ancora di più, un modo per mostrare agli altri alcune cose, ma non la forma, quanto la capacità di controllarsi per ottenere la forma. Quindi l'essere affidabili. E in un clima di carenza di fiducia come quello di cui abbiamo parlato, questo è molto importante. Forse più importante di molto altro. Non solo, però, per esempio, sul corpo si combattono una serie di battaglie significative culturali. Pensiamo ai disordini alimentari, che sono un po' un problema generalizzato ultimamente ormai, tra una cosa e l'altra. Prima erano appannaggio femminile, oggi, se Dio vuole, anche gli uomini cominciano ad averli. Non ci facciamo mancare niente. E da dove vengono i disordini alimentari? Perché è così importante prenderli in considerazione? Perché lì di nuovo ci troviamo in una situazione in cui più discorsi culturali confliggono. È un po' come l'incontro di due mari. Avete presente? Lì succede casino perché non si riesce a capire da che parte dovresti andare. Allora, quali sono i discorsi in questione? Uno, abbiamo detto, è quello del controllo. Quindi il fatto che tu devi riuscire in qualche misura a moderarti. Ma se avete sentito qualcuna delle lezioni fatte finora, vi renderete conto che la nostra cultura non è una cultura della moderazione. La nostra cultura invita al consumo. Come facciamo a metterle insieme queste due cose? Se da una parte non devo mangiare perché sennò ingrasso, ma dall'altra devo mangiare perché così consumo, divento bulimico. È una strategia come un'altra. Mangio e vomito. Quindi ho temperato entrambe le questioni. È piuttosto semplice. Magari non lo sai, magari non ci pensi, però di fatto stai risolvendo una tensione che in sé è indissolubile. Perché se da una parte mi chiedi di consumare e dall'altra mi chiedi di non consumare, io che faccio? Quando è che ho ragione? Quando è che mi comporto bene? Allora ci sono tutta una serie di escamotage che poi ti rendono palese questa cosa, no? Un attimo. Guarda questa bellissima merendina. Non ha nessun valore nutritivo. E che la mangio a fare? Tu chiederesti, no? Perché dovrei mangiarla? Perché è evidente che c'è lì un problema culturale. Cioè tu stai consumando un oggetto che però non ti comporta nessun cambiamento, è completamente inutile da un punto di vista alimentare. Però stai consumando, quindi riesci di nuovo a conciliare due aspetti che sarebbero altrimenti insensati. No? Bevete quell'altro imbecille, ah, ho messo la Coca-Cola Zero, che tu la diresti, gliela diresti, ma bevi da te la Coca-Cola Zero, ma chi la vola? Ci avrò pure voglia di ottenere qualcosa da sto bicchiere, oppure te devo dare i soldi in bianco? Se no te li do e buonanotte, parliamone. Cioè, perché devo comprarla la Coca-Cola Zero? Tanto vale che te do 2 euro, ho consumato e mi sono risparmiato perfino di berla. Tanto, sa di niente, non consuma nulla, è zero di tutto, non serve. Non so se vi rendete conto di quanto questi gesti siano indicativi di un certo clima. Dimmi. Oh, dunque, mo, il paradigma è TET messo come me lo presenti te, non è che è una marcia in più, diciamo, passo in TET e vado via alla grande, però in un certo senso diciamo che comunque ci permetterebbe di conciliare la questione un po' meglio, perché diventa meno costrittivo, nel senso che se ti rendi conto che puoi consumare e nutrirti, la questione è un attimo più semplice da gestire che non, oddio, ho consumato 120 grammi di una cosa, devo evacuarne 110 perché altrimenti è troppo, cosa che capita abbastanza normalmente. Quindi capite che, appunto, una buona parte, è chiaro che con questo non voglio dire che la lettura dei disturbi dell'alimentazione possa essere soltanto sociologica, però qui, come dice il vostro collega, entra in gioco l'ETET, nel senso che non la capiscono soltanto i dietologi, non la capiscono soltanto gli psicologi, la dobbiamo capire in tanti, perché è un problema che ha tante sfaccettature. Una in particolare è questa, ovvero sì, è questo paradosso del consumare senza consumare, capite? Quello è il punto. Voi andate a vedere la gran parte delle pubblicità, io mi ricordo quella deficiente del tutto ciccia brufoli che se la guardate sembra uscita da Auschwitz, eppure non può mangiarsi una merendina qualunque perché sennò diventa una palla e quindi ne consuma un'altra di quelle che non servono a niente. Quindi tu la domanda lì dovresti dirti perché la consumi? Cioè se non ti porta nulla, se non aggiunge niente al tuo stare, se non hai nessun rapporto con lei, è un'illusione. Allora tanto vale che io dica, beh, piede 2 euro al giorno a chi di dovere, e non mi rompete più l'anima, almeno non ci abbiamo più dubbi, non abbiamo più contraccolpi, non abbiamo più materiali di sintesi. Prego.
La cultura di massa, siamo tutti condizionati alla generazione, alla nuova generazione, siamo bombardati dalle pubblicità, vogliamo avere sempre. comprendi un qualcosa di più degli altri.
Sì, questo naturalmente era quello che abbiamo detto le lezioni scorse ed è un movimento che è abbastanza incisivo, però vi faccio presente che pure questo movimento non è così semplice, perché ripeto, se noi dovessimo ragionare in termini di utilità sociale e questo movimento fosse soddisfacente, al limite lo potremmo perfino concepire, cioè se ci stessimo meglio. Qual è il punto però? È che pure quel movimento del consumo, come abbiamo visto, del consumo di massa, del consumo in sé, fa cazzotti con altri discorsi che comunque informano la società, quale quello sia originale, sia te stesso, eccetera, eccetera. Come fai a conciliare essere unico, essere snello, mangiare questo mondo e quell'altro perché altrimenti il sistema ne risente, a comprarti tutto quello che ti suggeriscono di comprare ma non lavorare perché altrimenti pesi sulle aziende? Cioè, vi rendete conto di che razza di ginepraio è venuto fuori? Beh, a sentir loro dovremmo fare tutto il contrario di tutto. Più o meno, sarebbe la cosa migliore, no? Allora adesso consumo, poi mi sento male, dopodiché mi risento male, poi non lavoro, però poi lavoro, poi mi faccio prestare dei soldi. Dove lo vedete tutto questo, sempre nella lettura del panorama sociale? Nelle strategie di rinvio delle spese, nelle strategie di rinvio dei debiti, carte revolving, mutui, carte di credito, eccetera, eccetera, eccetera. Il modo per fare in modo che tutti spendano, pure quelli che non hanno una lira, evidentemente, quindi anche lì ci sono tutta una serie di oggetti sociali che tradiscono questo tipo di funzione. Quindi, ripeto, il ragionare sulle istituzioni e sui modi in cui le istituzioni si alternano e si avvicendano, nascono spesso e volentieri, è molto interessante perché ci dà quelle che gli inglesi chiamano insight, delle intuizioni, delle visioni profonde del movimento del sociale. Perché appunto il movimento del sociale spesso e volentieri non è così ovvio da intuire, cioè se noi ci limitassimo a ciò che viene detto, come credo di avervi mostrato ora, avremmo una confusione in testa che non finisce più, perché troveremmo quasi tutte le parole d'ordine e il contrario di tutte le parole d'ordine come cose che andrebbero fatte, e quindi questo genera evidentemente anomia. L'abbiamo parlato di questo? L'anomia di Merton? Avrei giurato di sì. Bene, ci torna comodo così, chiudiamo la giornata su un discorso interessante. Dunque, che vuol dire questo che vi ho appena detto, se lo interpretiamo in chiave strutturalistica? Significa che, tendenzialmente, come diceva anche il vostro collega, per buona parte della sociologia la gente ha bisogno di essere guidata, come abbiamo detto, no? Vi ricordate struttura e azione? Quindi la struttura richiede che si dica ai vari membri del gruppo, fai questo, fai quello, quindi mangia questo prodotto piuttosto che quello, iscriviti in palestra, fai dieta, eccetera, eccetera, eccetera. Però, come abbiamo appena finito di dire, questo dire non è così ovvio, quindi ci sono dei problemi da qualche parte che andrebbero identificati. Allora, il primo a porsi la questione è il famoso Durkheim. Il famoso Durkheim, di cui abbiamo visto essere il padre dello strutturalismo, abbiamo anche detto che probabilmente ci sono delle forti radici biografiche nel suo bisogno di ordine, perché vi ricordo Durkheim nasce in Alsazia-Lorena, che era un territorio che nell'Ottocento in particolare era un giorno dei tedeschi, un giorno dei francesi, un giorno dei tedeschi, un giorno dei francesi, ti alzavi la mattina e non sapevi bene dove eri, quindi il fatto che lui volesse un qualcosa di stabile e solido lo capisci pure a un certo punto, poveraccio. Allora cosa dice Durkheim? Che ovviamente da strutturalista è fondamentale che ci siano delle norme che regolano la vita dei singoli. Ma si pone anche il problema, e se le norme non ci fossero? E quindi ipotizza un caso di scuola che lui chiama anomia. Anomia è giusto appunto l'assenza di regole, greco, a privativa, nomos, regola, quindi mancanza di regole. Cosa dice Durkheim? Che succede se mancano le regole? Se è un'assenza oggettiva di norme, dice Durkheim, si può arrivare al suicidio. Tra l'altro in quel periodo storico il suicidio era un comportamento molto diffuso, perfino troppo, era quasi patologico. E dice Durkheim, buona parte di questi suicidi avviene, giusto appunto, perché l'uomo, non avendo delle regole, cioè non sapendo cosa fare, a un certo punto si ammazza dalla disperazione. Punti di vista. Cioè, scrive un testo molto interessante sul suicidio, nel quale cosa vuole ottenere, col quale cosa vuole ottenere? Vuole dimostrare che perfino il suicidio è un atto strutturale. Cioè vuole dimostrare quindi che c'è una superiorità della struttura nei confronti dell'individuo. Perché? Perché il suicidio nella tradizione romantica invece era l'atto individuale per eccellenza. L'eroe romantico si confronta col mondo, non vince e si uccide per dimostrare che lui è al di là e al di sopra di questo, no? Quindi Durkheim sceglie il suicidio per dimostrare che pure quello invece è derivante da una situazione strutturale, nella fattispecie l'assenza delle norme. Però c'è una difficoltà in questo, piuttosto evidente. Uno, il fatto che persone diverse nelle stesse condizioni non reagiscono allo stesso modo. Cioè, se fosse vero con Durkheim che io riesco a individuare quali sono i caratteri della società tali da indurre al suicidio, tutti quelli che si trovano in quelle condizioni si dovrebbero ammazzare. E invece questo non succede, per cui c'è qualcosa che non va. Poi, per altri versi, una situazione di assenza oggettiva di norme è pensabile? Perché? Quale strumento recentemente studiato dovremmo usare per spiegare che non è pensabile? Cosa? Quale? Quale cultura? La cultura è implicita, mi dicono giustamente qui davanti, i quadri culturali, ma comunque implicito, ovvero sia noi siamo di norma portatori di tante di quelle norme che è impensabile che ci sia un momento in cui non abbiamo un modo per decidere cosa fare. Tant'è vero che recentemente, vi faccio l'esempio dell'Iraq, c'è stato il crollo del regime di Saddam e molti osservatori della scuola durkheimiana dicono adesso succederà un finimondo. Quelli sono semplicemente tornati alle norme tribali, non hanno fatto una piega, cioè non è cambiato nulla, ne hanno scelte altre, perché tutti noi ne abbiamo un mondo di norme. Allora è vero, lui dice assenza oggettiva, il che vuol dire quindi deve dire per forza assenza oggettiva, perché altrimenti non si capirebbe da solo, però questa assenza oggettiva è non così importante, ma d'altronde uno strutturalista non può non considerarla importante, quindi vedete come spesso e volentieri l'impostazione teorica poi faccia cazzotti con la realtà, no? Secondo lui l'assenza oggettiva è sufficiente a indurre l'uomo allo smarrimento, l'uomo invece che ha tutto un suo bagaglio di usi, costumi, abitudini, norme implicite, eccetera, eccetera, vive, sopravvive, magari non sta benissimo, ma certo non si suicida perché crolla lo Stato, questo credo che sia, come dire, ormai consolidato. Però quest'idea era interessante. Allora arriva a un certo punto un altro grande sociologo, che questo chi fosse interessato agli strutturalisti lo potrebbe leggere con grande profitto, Robert Merton. Merton è stato, diciamo, il terzo sociologo più importante di questo filone, perché gli strutturalisti nascono con Durkheim, poi c'è Talcott Parsons negli Stati Uniti, e poi Merton, che è l'allievo di Parsons, è quello che arriva fino all'oggi. Io l'ho incontrato a fine anni 90, che c'era 90 anni ed era lucido come una spada, devo dire, complimenti, è stata una bellissima esperienza. Comunque, ad ogni modo, Merton cosa fa? Riprende il tema dell'anomia e lo trasforma. E lo trasforma in modo estremamente utile, tant'è vero che è uno strumento che io uso spessissimo, pur non essendo uno strutturalista. Però, come dire, vi ho detto, bisogna essere etet, ci sono alcune intuizioni degli strutturalisti che sono effettivamente serie. Cosa dice Merton? Dice, allora, è vero, la società in gran parte ha bisogno di essere guidata. E su questo possiamo convenire per quello che abbiamo detto nelle lezioni fino adesso, no? Vi ricordo che la moda, secondo Simmel, era esattamente lo stesso principio. Un supporto a qualcuno che, no? Che poi tu la guidi verso l'omologazione o verso la cultura soggettiva è un altro discorso, ma di fatto c'è un bisogno di guida. E come fa una struttura intelligente a ottenere questi risultati? Quindi come fa a guidare le persone? Allora, da una parte deve dare un insieme di oggetti desiderabili, un insieme di modelli desiderabili, che sono i modelli di successo. Cioè ti deve dire, guarda che se fai così, così e così, per noi sei ok. Sei, come diceva, sei affidabile, sei credibile, no? La logical song di cui abbiamo parlato l'altra volta. Dall'altra parte, dice Merton, però, deve anche prevedere dei modi per ottenere quegli scopi. Cioè non basta dirmi sì, bravo, devi pure fare in modo che io riesca a esserlo, perché sennò mi generi un problema. Ed è esattamente il problema col quale ci confrontiamo noi oggi. Dice Merton, il nostro tempo è un tempo di anomia, ovvero sia di non congruenza tra la struttura dei fini e la struttura dei modi che servono ad ottenere quei fini. Facciamo un esempio concreto. Oggi, di fatto, uno dei modelli di comportamento e di successo più diffusi cosa coniuga? Tre caratteristiche: ricchezza, gioventù e bellezza. No, se tu sei ricco, giovane e bello, già stai bene di tuo perché sei ricco, giovane e bello, ma in più ti troviamo anche fighissimo, ok? Però se voi guardate queste caratteristiche, vi rendete conto che non sono liberamente perseguibili. Ossia, giovane. Sei giovane perché sei giovane, non è che te posso far diventare giovane, quindi è una cosa
anche
che...
Anche
se la chirurgia, non a caso, come vedete, cerca di farmi rimanere giovane a lungo, perché? Perché sono deficiente, non solo per quello, ma anche perché il modello di successo mi dice che devo essere giovane, quindi io sarò giovane fino a 70 anni, poi improvvisamente passo a grande vecchio, no? Abbiamo questi salti demografici che sono sempre più comici. Allora, quindi, gioventù, t'arrabbatti in qualche modo, gliela fai. Bellezza, altro problema serio, cioè, di solito o sei bello oppure no, fine, no, di nuovo la chirurgia. Allora sono bello, in questo caso però bello cosa vuol dire? Vuol dire rispondente al canone. Non vuol dire bello soggettivo.
Chi l'ha messo sto canone?
Nei media, in linea di massima, no? Ci sono. La bellezza già, se vedete Umberto Eco, è comunque un qualcosa che si costruisce culturalmente. Per cui noi la costruiamo in modo ancora più spinto, perché siamo fatti così. E quindi che succede? Che t'arriva quello che vuole il naso da Tom Cruise, t'arriva quella che vuole il culo da Jennifer Lopez, t'arriva quella che vuole le labbra di Angelina Jolie. Pure se queste non c'entrano niente col tratto, col viso, con l'insieme al corpo, però sono percepite come segno di, per poter dire sono bello. Ok? E la ricchezza? Ecco, la ricchezza comincia a essere un altro problema. Perché la ricchezza pure o te capita, oppure non c'è un modo perché tu la possa ottenere. Salvo rubare, giustamente, lecito. Esatto. La notazione è seria. Perché? Perché tu abbia il... tornaconto sociale che deriva dall'aver adempiuto a un modello di successo, ci deve essere accordo nel giudizio. Quindi la ricchezza da questo punto di vista è molto ingannevole perché, come ricordano i romani, il denaro non ha odore. Ovvero sia, tu puoi essere ricco, ma questo in sé non vuol dire che tu non abbia barato. So se è chiaro questo. Cioè non è che è un tratto per il quale è automatico il fatto che tu ti sei comportato bene. Tu puoi essere ricco perché sei spacciatore, perché c'è un giro di prostitute, perché rubi, perché traffichi in donne, in armi, e quello che ci sono un sacco di ragioni per cui tu puoi essere ricco. La ricchezza in sé non basta a farti essere prestigioso, perché non è automaticamente lecito. Capite? Quindi di fatto ti puoi trovare in una serie di situazioni, dice Merton, non riesci a ottemperare a queste richieste e te deprimi. E vabbè, vuoi ottemperare a queste richieste, ma siccome non c'è un modo normato per farlo, ci provi. E quindi gli dai di chirurgia estetica, t'arrabbatti per diventare ricco, eccetera, eccetera. Dice però Merton, questa cosa però è poco soddisfacente, perché quando poi arrivi in cima c'è qualcuno che ti dice hai barato, e quindi non ti è servito in ultima analisi a niente. O sei fortunatissimo e c'hai queste tre caratteristiche tutte insieme perché ti è capitato, ma questo non è utile perché se deve essere un tratto diffuso nella popolazione non è che puoi pensare che tutti abbiano una botta di culo e siano ricchi, giovani e belli nello stesso tempo. Quindi capite che la dinamica della questione si rende piuttosto complicata. E per noi, di nuovo, dà modo di osservare la realtà per tanti versi in modo divertente, se vogliamo ridere un po' così cinicamente. Siccome non c'è un modo per diventare ricchi, che facciamo noi? Giochiamo d'azzardo. Non è casuale che gratta e vinci, l'Enalotto, il Super Enalotto, 10 più 1, 14 più 1, Win Family, tutto il mondo più 2, non so se avete notato quanto stanno aumentando. Perché? Perché è l'unico modo per, non, senza rubare, senza spacciare, senza ammazzare nessuno, tu possa diventare ricco. Non è casuale. Capite? Non c'è quasi mai niente di casuale, solo che tu devi andare a vedere qual è la logica, per quanto perversa, che ti porta in questa situazione. Tra l'altro vi faccio presente che non è che l'esistere di un percorso significa che tutti lo devono percorrere, capiamoci. Nel senso che se voi pensate a Roma, per esempio, a Roma c'era il cursus honorum, che voleva dire che se tu riuscivi a percorrere quegli stadi di comportamento e di istituzioni, diventavi console. Stop, eri sicuro, non c'era il dubbio chi sarà il console. Il console è quello che ha fatto 1, 2, 3. Ma questo non voleva dire che tutti lo potessero fare, perché era impegnativo in un modo esagerato. ma c'era la possibilità. Quindi a noi non servirebbe un percorso che tutti possano ricoprire, perché vi faccio presente che sarebbe inutile. Cioè se tutti fanno qualcosa, questa cosa non serve più per differenziare, non serve più a niente, che è il problema della laurea oggi. Se tutti sono laureati, nessuno è più laureato, per cui devi passare al master, poi devi passare alla laurea di secondo grado, poi devi passare al master di secondo grado, perché se noi vogliamo usare questi tratti per scegliere e sono tutti uguali, che te scegli? Come fai? Questo è uno dei fraintendimenti di base dell'università. Ai tempi si pensava che tu venissi scelto perché eri laureato. No, tu venivi scelto perché venivi da una situazione in cui ti eri potuto laureare, ma non è che automaticamente la laurea equivaleva a essere poi cooptato. Era di nuovo un sintomo, non un modo per. Allora abbiamo deciso, oh, se questi si laureano e lavorano, pure noi. Ce li laureiamo tutti e non laureerà più nessuno. Come al solito, grosse idee fatte come si deve dal nostro punto di vista, no? Quindi capite che a noi servirebbe un modo, come dice Merton, un percorso, per quanto complesso, che in qualche modo ci consenta di diventare persone di successo. A quel punto avremmo anche prestigio. A quel punto anche l'autorità sociale ne verrebbe rinforzata. Perché è ovvio che mancando queste caratteristiche tu non sai a chi rivolgerti. Perché? Perché quelli ai quali dovresti rivolgerti sono quelli che dovrebbero venire fuori da questo meccanismo, il quale non c'è. E quindi ti trovi a dover a che fare con un briatore, no? Tanto per farvi un esempio, il nostro erede al trono, come si chiama? Emanuele Filiberto, insomma tutta una serie di personaggi che tu li guardi e dici, vabbè, se questi sono quelli a cui devo, tanto vale che m'abbatta subito e tanti saluti. Perché non c'è più nessuno strumento, nessun percorso, nessun modo di selezionare all'interno della società qualcuno che possa essere di riferimento, perché serve riferimento, ragazzi, c'è poco da fare, soprattutto in un momento culturale così frammentato e così complesso come questo. L'idea che noi si possa avere una competenza a 360 gradi su tutto quello che ci riguarda è comunque un'idea peregrina, no? Ma è sempre stato così, e le vecchie società cosa, come risolvevano? Attraverso dei personaggi degni di rispetto e di fiducia, dei personaggi autorevoli, non autoritari, autorevoli. Però questa autorità è qualcosa che si costruisce nel tempo e che si costruisce attraverso delle procedure formali, riconosciute, condivise, per cui tu alla fine dici, beh, questo effettivamente è degno di essere ascoltato, che dici tu? Secondo me si fa così e così e così, ok, lo prendo in considerazione. Oggi a chi chiedi? Agli opinionisti? Che 95 su 100 non sai perché siano lì e che titolo hanno ad esserlo, cioè te lo dicono, questo è un opinionista, ah, piacere, buongiorno, sono idraulico, che cambia, assolutamente la stessa, anzi probabilmente riesco a riparare le cose, tu manco quello, ma perché sei un opinionista? C'è un mistero profondo, cioè qual è il percorso che ti ha portato a essere degno di essere ascoltato? Nessuno si pone il problema. Ripeto, formalmente può pure funzionare, perché chiaramente c'è tutto il discorso dei media che dovremo fare la prossima volta a supporto di questo ragionamento. Però pure i media, come dire, fino a un certo punto si fondavano su una preesistente realtà sociale. Oggi come oggi i media non fanno altro che riprodurre dei metodi di selezione e delle strategie che però sono completamente prive, sono scollegate completamente dal mondo e dalla realtà. Tant'è vero che, come vi dicevo la volta scorsa, tutti i frutti di queste strategie scadono appena nati fondamentalmente, no? Oggi tu vedi una locandina, c'è una faccia che non sai assolutamente chi sia, e sotto c'è scritto sono Igor del Grande Fratello 32, e tu dici, ah ecco, perché sennò chi cavolo eri, cioè chi sei e che me ne frega oltretutto, ma questo è un problema ulteriore. Però è chiaro che quindi la stessa riconoscibilità non è più in gioco, cioè prima bastava metterci una faccia e sapevi di chi parlavi. Oggi metti una faccia e ti interroghi, questo chi cazzo sarebbe di preciso? E te lo devono dire, questo è quello che è arrivato quarto al Grande Fratello 27, 5 anni fa, grandi cose, eccetera, eccetera. Quindi capite che le strategie sono abbastanza complesse. Però è anche vero, notate, come queste siano strategie che cercano in qualche modo di sopperire alla mancanza strutturale di cui parla Merton. Cioè di fatto queste sono strategie, arrivo, che cercano di proporre qualcuno meritevole, che poi dopo questo sia vero o meno, ovviamente è da discutere, X Factor, Amici, il Grande Fratello, l'Apprendista, eccetera, 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 sono tutti modi attraverso i quali si suggerisce che ci sia un modo oggettivo di riconoscere il valore di qualcuno. Poi, chiaro, ci sono distorsioni assortite in proposito, ma insomma, dimmi.
E stai bene, ma non stai bene.
È vero, siamo d'accordo su questo, però vorrei che capiste una cosa, ve lo ridico un'altra volta, poi credo che andremo a casetta, se Dio vuole. Qui normalmente, succede spesso, ma qui a Narni spesso di più, valgono quasi sempre le teorie del complotto. Ecco, non ci sono grossi complotti qui, voglio dire. Non voglio dire che nessuno complotti, per carità. Però la teoria del complotto cosa afferma in linea di massima? Che un soggetto X è riuscito a far sì che il quadro culturale sia tale da averne un giovamento. Il che vorrebbe dire che c'è un soggetto X che è talmente bravo da riuscire a organizzare le cose a suo favore nel corso dei secoli, che a quel punto tanto varrebbe dargli il controllo. Quindi, ammazza, se sei stato così bravo, fallo, perché noi no. Invece qual è il problema? Che spesso e volentieri le situazioni sono date da processi culturali che non hanno un responsabile, purtroppo. Sono processi culturali che si sono innescati attraverso tutta una serie di slittamenti, scambi, accidenti storico-culturali assortiti, che però ovviamente porgono il destro a qualcuno perché li sfrutti. Ma non è colpa sua. Come dice Sennett, non è che è la televisione che ci ha fatto diventare spettatori. Noi eravamo spettatori prima e abbiamo trovato la televisione. Capite? Quindi il movimento culturale che ci ha reso spettatori è quello che andrebbe indagato. E quello non ha a che fare col magnate della televisione X, ma era qualcosa che c'era prima. Capite? Ed è quasi sempre così. Cioè, quello che noi scopriamo di solito è una conseguenza di qualcos'altro, non è una mossa originale che qualcuno furbissimo ha fatto, dice, allora, mo gli faccio la televisione così me li frego tutti quanti. Sarebbe bello se effettivamente qualcuno fosse in grado di ragionare così, perché ci riporterebbe una dimensione rassicurante. Vi faccio presente che la teoria del complotto è bellissima da questo punto di vista. Perché? Perché ti dà qualcuno da cercare. Cioè, l'idea generale qual è? Che se tu becchi l'organizzazione segreta, il cattivo di turno, la minoranza in questione, li distrugge e finalmente le cose tornano a posto. Purtroppo non funziona così. Capite? La teoria del complotto è una teoria consolatoria, perché vuol dire, ti dice che c'è il cattivo, e quando c'è il cattivo, se lo fai secco, come in tutti i grandi racconti mitologici, tutti vivono felici e contenti. E invece qui purtroppo vale quello che diceva Weber, la situazione l'abbiamo fatta noi, ce la siamo costruita e dobbiamo in qualche modo cambiarla, senza ammazzare nessuno. Era una domanda o un gesto? Ah, ok, era un gesto. Allora, ci sono domande, altre a parte gesti che possono essere interpretati come tali? Vi faccio presente che in una qualunque asta sareste tutti rovinati, però diciamo che qui purtroppo non posso farmi pagare, sto tentando, ma tutto chiaro?